Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasiena. Engadina, un bus olandese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta. Pesante il bilancio. Per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio in alternativa a Hormuz. Apriamo dunque con il grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei Grigioni in Engadina fra Sousse e Zernez. Un bus olandese carico di turisti è finito fuori strada e si è ribaltato. Pesante il bilancio, ci sono diversi morti e feriti tra i 48-49 passeggeri. Sul posto per noi c'è Stefano Barbusca. Allora Stefano, com'è la situazione questa mattina? Cosa puoi dirci di più?
Innanzitutto che la polizia cantonale dei Grigioni non ha ancora reso noto il numero delle vittime. Lo farà solo dopo che le autorità avranno avuto la possibilità di contattare i familiari di tutte le persone coinvolte. La polizia, intervenuta sul posto con numerosi agenti insieme ai pompieri e ai sanitari che ieri hanno soccorso i passeggeri che si trovavano a bordo del bus, si è limitata a confermare che nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 17 hanno perso la vita diverse persone e che diverse altre sono state trasportate in ospedale con ambulanze ed elicotteri. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, il portavoce della polizia cantonale, che dopo mezzanotte ci ha accompagnato, ha accompagnato i giornalisti e i cameraman nei pressi del luogo della tragedia, ci ha spiegato che il bus olandese in viaggio da Zernez in direzione dell'Austria è uscito di strada dopo una collisione con una barriera di protezione situata sul lato destro della carreggiata. All'altezza di un cantiere stradale lungo alcune centinaia di metri, il veicolo con a bordo 48 passeggeri si è così capovolto su un fianco ed è finito nel prato che costeggia la strada cantonale a circa mezzo chilometro dal villaggio di Sousse, un paesino di circa 200 abitanti della bassa Engadina. Nel cuore della notte, sul luogo della tragedia, lungo la strada dell'Engadina, che è rimasta chiusa al traffico per numerose ore, erano ancora presenti decine di soccorritori. I pompieri, utilizzando anche un autogru proveniente dall'alta Engadina, hanno lavorato quindi per ore sotto la pioggia per risollevare e rimuovere l'automezzo dal luogo della tragedia. Poi la strada è stata riaperta e stamattina in quel tratto c'è solo un semaforo che regola il traffico per il cantiere. Al posto della barriera di Velta ce n'è una temporanea. Per la giornata di oggi è atteso un comunicato stampa della polizia di aggiornamento della tragica situazione.
E attendiamo quindi aggiornamenti. Grazie Stefano Barbusca. Intanto noi proseguiamo con le altre notizie. Proseguiamo con una cifra: 219 tonnellate è la quantità di microplastica che ogni anno dall'aria finisce nelle acque e nel suolo in Svizzera. È il risultato di uno studio che per la prima volta analizza in modo sistematico il fenomeno sul piano nazionale. Una contaminazione che non risparmia la campagna e le cui conseguenze su ambiente e salute sono ancora poco chiare. I dettagli con Gianluca Olgiati.
Un frammento di una bottiglia PET, una fibra sintetica di un indumento sportivo. Ogni giorno un'infinità di microparticelle di plastica finisce nell'ambiente e si accumula. Ricercatori dei laboratori federali sui materiali EMPA, sulle acque EAVAC e sull'agricoltura AgroScope hanno raccolto per un anno campioni in 5 località, da Zurigo a Magadino, da Payern alla collina di Chaumont nel massiccio del Giura. I risultati in città, a Zurigo, Zurigo è stato riscontrato il triplo di queste microparticelle, spiega Stefan Reimann dell'EMPA, effetto della densità di popolazione. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è che negli altri 4 campioni, compresa la cima del Chaumont, le quantità sono più o meno simili. In altre parole, la microplastica non è un fenomeno cittadino. Tramite l'aria si diffonde in tutto il territorio. In totale 219 tonnellate all'anno. Tanto? Poco? Difficile dirlo secondo Ralf Keghi dell'Istituto delle Acque EAVAC, ma questa cifra consente una constatazione. Le microplastiche non finiscono nelle acque principalmente tramite gli impianti di depurazione che filtrano bene. Oltre il doppio, 10 tonnellate, proviene direttamente dall'aria. L'insegnamento da trarre per Keghi: combattere il littering, gettare meno rifiuti nell'ambiente. Senza dimenticare un aspetto, la principale fonte di microplastiche rimane di gran lunga l'abrasione degli pneumatici. Su questo i risultati della ricerca saranno pubblicati a breve.
Una pena detentiva di quasi 13 anni e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. La sentenza pronunciata ieri dal Tribunale Distrettuale di Zurigo nel processo contro un hacker ucraino. Aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle. Lui si è sempre dichiarato innocente, ma sentiamo Laura Dick.
È una sentenza più pesante di quanto richiesto dal Ministero Pubblico per il Tribunale. Che l'uomo fosse coinvolto in una rete internazionale è un dato di fatto, ma non una qualunque. La rete avrebbe perpetrato 1.800 attacchi in 71 paesi diversi. La storia non finisce qui. Una delle presunte menti di questa organizzazione avrebbe avuto legami con il Cremlino e sarebbe morto in circostanze poco chiare nel 2022. Tuttavia la Corte ammette di non avere prove di legami diretti dell'imputato, un 52enne ucraino, con la Russia. Ha però avuto un ruolo chiave negli atti criminali. Nel 2019 l'uomo, residente nel canton Basilea Campagna, aveva colpito diverse aziende svizzere causando perdite milionarie. Tutto inizia con una falsa email inviata a un dipendente. Questo clicca sul link diventando la porta d'accesso ai segreti aziendali. E poi il messaggio: pagate o i dati andranno persi. All'epoca attacchi così sofisticati erano ancora relativamente sconosciuti, ricorda la Neue Zürcher Zeitung. Oggi rappresentano invece un business di massa, accelerato anche dall'intelligenza artificiale. L'uomo, che ha sempre respinto le accuse, è stato condannato a una pena detentiva di 12 anni e 9 mesi, con 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Una condanna più severa di quanto richiesto dalla procura. La sentenza può essere davanti al Tribunale federale.
Gestire una società oggi significa dover restare informato pure su tutte le notizie che quotidianamente influiscono anche sul tessuto economico ticinese. Non tutti hanno però la capacità di comprendere subito quali effetti le tensioni geopolitiche dall'altra parte del mondo avranno a livello locale. La Camera di Commercio ha quindi sviluppato un nuovo servizio chiamato GeoRisk Ticino. Scopriamolo nel servizio di Christian Gilardoni.
Tra le conseguenze economiche delle guerre, che causano ad esempio sbalzi dei prezzi dell'energia e mancanza di materie prime, l'evoluzione tecnologica con carenze di alcuni componenti chiave come le memorie RAM e i dazi che fanno improvvisamente lievitare i prezzi all'importazione o intralciano le esportazioni, operare sui mercati mondiali sta diventando sempre più complicato. GeoRisk Ticino si propone come una soluzione. Sergio Giraldo è consulente e analista e collabora con la Camera di Commercio del Canton Ticino per questo progetto.
Questo strumento ha, io credo, un grande valore aggiunto perché cerca di dare un indice sintetico e quindi di dare una rappresentazione plastica afferrabile in un momento di qual è la condizione dell'economia ticinese e della Svizzera in quel dato momento. Stiamo parlando di un numero che dice qual è il rischio geopolitico associato all'economia del Canton Ticino e della Svizzera.
Su una scala da 1 a 100 fino a 40 si considera che c'è un rischio basso, da 40 a 60 è medio e oltre il rischio diventa elevato. Il primo report assegna per il mese di agosto un 47 alla Svizzera e un 42 al Ticino, che sono quindi entrambi nel rischio medio. Cosa significa e come mai questa differenza con il Ticino che ha un livello di rischio minore?
Il rischio medio significa che non ci sono in questo momento fattori grandemente preoccupanti e che però ci sono dei fattori di attenzione da considerare in maniera costante. La differenza tra i due indici, tra Ticino e Svizzera, dipende dalla diversa esposizione delle due economie sui mercati internazionali. Quindi, ad esempio, in questo caso la Svizzera come nazione è più esposta sul settore farmaceutico rispetto al Ticino.
Non resta che aspettare e vedere come questo documento di oltre 50 pagine pubblicato una volta al mese riuscirà ad aiutare gli imprenditori a decidere con maggiore consapevolezza.
Allora, si parlava delle ripercussioni sull'economia della situazione internazionale e l'attualità estera ci porta nello Yemen, dove ieri le milizie filo-iraniane degli Houthi hanno conquistato la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso. Da quella via marittima, infatti, l'Arabia Saudita esporta il proprio petrolio, evitando così il blocco dello stretto di Hormuz. Con la conquista di Mocca da parte degli Houthi si profila ora un'altra perturbazione di una via marittima cruciale per il commercio internazionale. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
È una sconfitta pesantissima per l'Arabia Saudita e per le forze yemenite. La conquista di Mocca, antico centro di commercio del caffè, da parte degli Houthi è avvenuta dopo una settimana di intensi scontri militari con più di 500 morti. Ancora ieri l'esercito saudita ha cercato di frenare con pesanti bombardamenti l'avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, senza riuscirci. Il portavoce degli Houthi ha assicurato che la via marittima che passa dallo stretto di Bab al-Mandab e porta l'Europa è libera per tutti, tranne che per l'Arabia Saudita. E stando al sito Axios, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe chiesto l'intervento militare immediato degli Stati Uniti nel Mar Rosso contro gli Houthi, ma il presidente Trump lo avrebbe rifiutato. Se gli Houthi arriveranno davvero a controllare completamente lo stretto di Bab al-Mandab, l'Iran sarebbe in grado di perturbare direttamente o indirettamente attraverso le milizie alleate due vie marittime vitali per il commercio internazionale, con un grande vantaggio strategico nella guerra contro gli Stati Uniti.
E il sud del Libano nella notte è stato scosso da potenti esplosioni a ripetizione, un attacco senza precedenti negli ultimi due anni, esplosioni causate da Israele che ha distrutto una rete di tunnel e bunker sotterranei dell'organizzazione armata Hezbollah, alleata dell'Iran. Un'azione militare che ha chiare ripercussioni politiche, ce ne parla Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore che segue le vicende libanesi e medio orientali.
Con la scenografica quanto spaventosa distruzione del sistema difensivo arretrato di Hezbollah sulla collina bunker di Al-Itaher, sopra la città chiave di Nabatieh e sud del Libano, il governo israeliano di Benjamin Netanyahu segna due punti politici pesanti, sia in chiave interna ed elettorale, sia in vista dei prossimi colloqui di Roma, dove l'ambasciata americana è tornata in queste ore ad apparecchiare il tavolo per gli imminenti nuovi negoziati tra israeliani e libanesi, in pieno segno anti-Hezbollah e anti-Iran. La battaglia per la collina strategica di Al-Itaher, che offre l'accesso alla bassa valle delle Abeka e all'entroterra meridionale libanese, è andata avanti per tutta l'estate e sarà ricordata come una delle più feroci di tutta la guerra in corso da tre anni tra le forze israeliane e il partito di resistenza armata libanese alleato dell'Iran. Israele ha detto di aver fatto saltare in aria in rapida sequenza decine di chilometri di tunnel e bunker sotterranei dove si è a lungo creduto fossero asserragliati i combattenti di Hezbollah e Pasdaran iraniani. I sismografi libanesi hanno registrato un moto tellurico di più di 4 gradi sulla scala Richter dopo la deflagrazione di circa 1000 tonnellate di esplosivo. In ogni caso, i media israeliani hanno annunciato nelle ultime ore che i prossimi colloqui di Roma si terranno all'inizio della prossima settimana, probabilmente a partire da martedì. Dunque, prima dell'attesa conferenza internazionale di Parigi, dove il governo libanese spera di raccogliere fondi e sostegno politico per il suo malandato esercito, chiamato alla missione ancora oggi impossibile di disarmare Hezbollah.
E infine, da ieri è possibile accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele, dossier conservato presso l'archivio federale. L'accessibilità a questi documenti è stata per diverso tempo un punto conteso, portato anche davanti al Tribunale Amministrativo Federale dallo storico Gerhard Wettstein. Lo storico sottolineava una questione di trasparenza e interesse pubblico. Il Servizio delle Attività Informative della Confederazione poneva invece condizioni rigide per questa consultazione. Ora i documenti sono consultabili, alcuni passaggi sono però stati oscurati a protezione di fonti e dati personali di terze persone. Ma sentiamo una reazione appunto dello storico Wettstein.
Abbiamo un dossier completo, fa una certa impressione perché è voluminoso, ma, e questo è già il primo punto critico, presenta delle parti oscurate, soprattutto per quanto riguarda i dati personali, e questo è davvero spiacevole. Una domanda fondamentale rimane aperta. Nel 1961 si trovava a Kloten in Svizzera. Per poter rispondere si deve avere l'accesso integrale a questo dossier. Si può ipotizzare, da degli indizi, che la polizia ha cercato di rintracciarlo. Si vede anche che, a quanto pare, la polizia non ha sempre agito come avrebbe potuto o dovuto, ma bisognerebbe poter approfondire la questione. Al momento, però, ciò non è possibile.
E queste in sintesi erano le critiche sul dossier Mengele dello storico Gerhard Wettstein raggiunto dai colleghi di SRF. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.